Allora, cominciamo proprio con questo incontro con la parola. Cominciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Adesso chiedo a Silvia di leggerci il testo, che è lungo, che voi conoscete, ma che riascoltiamo come se fosse nuovo. Io vi direi, ascoltiamolo, tenendo presente che si tratta di un incontro di Gesù con una famiglia.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava, poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro, che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Maria e Marta a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: Dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: Guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: Togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: Liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto credettero in lui. Parola del Signore.
Allora, quando noi abbiamo davanti un brano dell'Evangelista Giovanni, si intrecciano molti piani di lettura. Noi non abbiamo oggi il tempo di fare un'esegesi di questo testo, e di questo testo magari voi avete comunque qualche reminiscenza, perché perlomeno una volta ogni 3 anni noi lo sentiamo proclamare durante la Quaresima. Quindi è un testo che noi abbiamo sentito e risentito. Andando, affondando le mani, così come Giovanni fa, affondando il pensiero, perché lui scrive dopo la stesura dei Vangeli sinottici e quindi va a fare un'elaborazione ulteriore, un'elaborazione teologica, quindi manda una serie di messaggi che possono essere tirati fuori. Affondando all'interno di questo testo, noi possiamo trarre alcuni spunti che ci sono e che sono importanti per quella che è la nostra riflessione di oggi. Oggi noi parliamo della famiglia del malato. E quindi andiamo a vedere dentro questo brano, che peraltro, quando uno lo sente, può anche dire semplicemente, immediatamente: è veramente un bel brano, è un bel racconto che ci dice tante cose di Gesù, della sua vita, del suo percorso, di questo andare verso Gerusalemme. Quindi anche semplicemente questo primo impatto è importante. Ci sono 3 spunti che io volevo così mettere in evidenza. Il primo: noi abbiamo Gesù, Lazzaro, Marta e Maria. C'è l'amicizia di Gesù con una famiglia. Quando noi diciamo famiglia, no? Non è che sempre diciamo padre, madre, figli. E noi conosciamo anche noi delle famiglie, magari di persone anziane, no? In cui vivono fratelli, sorelle che non si sono sposati e che fanno famiglia tra di loro. Quindi è una famiglia a tutti gli effetti, un fratello o 2 sorelle. È una famiglia con cui Gesù intrattiene un'amicizia importante. Perché? Perché lui spesso frequenta la casa di Lazzaro, Marta e Maria. Lo sappiamo anche perché noi abbiamo altri episodi. Pensiamo alla famosa, al famoso racconto, no? Di Maria seduta ai piedi di Gesù, di Marta che si affaccenda. Anche lì tutto da leggere su molti piani, non è solo il fare e il contemplare, è molto più complicato, molto più sottile. Quindi Gesù, noi se andiamo a leggere dentro il testo, troviamo colui che tu ami. Quando gli dicono Lazzaro è malato, gli dicono colui che tu ami. Quindi c'è un rapporto affettuoso, amorevole di Gesù con questa famiglia. E poi troviamo scritto ancora, Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quindi se lo dicono di nuovo. Poi si parla del nostro amico quando Gesù parla di Lazzaro. Poi Gesù si commuove, scoppia in pianto e commentano guarda come lo amava. Quindi abbiamo una relazione piena di Gesù con questa famiglia che a noi dice che Gesù ha sempre relazioni piene non solo con i singoli ma anche con la realtà che sta nell'intorno di quei singoli con cui si rapporta. La realtà che sta nell'intorno, per esempio, vuol dire che Gesù si rapporta col malato che noi andiamo a visitare, ma Gesù vuole incontrare non solo lui, vuole incontrare tutta la famiglia. Quindi questo episodio ci aiuta ad avere un occhio un pochino più aperto. L'altra sottolineatura che io volevo fare con voi è il fatto che i familiari chiamano Gesù, cioè Marta e Maria in momenti e tempi diversi si muovono, no? Lazzaro è malato, Gesù è il migliore amico, in giro ha fatto prodigi incredibili, malati ne ha guariti, cosa fai se non cercare di chiamarlo? Quindi i familiari chiamano Gesù, ne chiedono la presenza. Questo ci fa riflettere su cosa avviene all'interno delle nostre comunità. I familiari a volte chiedono l'Eucarestia, il passaggio del parroco, il passaggio dei ministri. A volte non chiedono e noi diciamo ma i familiari non hanno detto niente e non si riesce mai a sapere cosa succede, qualche volta magari abbiamo questa sensazione che vadano ostacolando, quindi noi diciamo sì, in questo episodio i familiari invocano Gesù, ma la nostra esperienza è diversa. Quello che spetta a noi ministri della comunione è cercare di scrostare le richieste che a volte sono nascoste, a volte non sono esplicite, a volte sono timorose. A me è capitato una famiglia di una catechista, quindi non una famiglia che non frequentava la parrocchia, il marito malato e a un certo punto un'altra catechista ha detto a questa madre, perché non chiedi che vengano a portare la comunione a tuo marito? E la risposta della prima è stata, non vorrei mica disturbare, no? Cioè a volte ci sono anche dei timori, delle preoccupazioni, questo ci dice che bisogna trovare modalità anche per conoscere, per guardare in giro, per cogliere le richieste un po' implicite, un po' nascoste. Quindi Gesù viene chiamato al capezzale del malato, o viene chiamato esplicitamente, o viene chiamato attraverso una preghiera sommessa, a volte viene chiamato in causa attraverso una protesta. Allora, se voi percorrete il libro dei Salmi, trovate dei Salmi che sono veramente molto forti come espressioni. Sono Salmi in cui vengono fuori anche tutte le lamentele, viene fuori anche tutto il vissuto difficile di un malato, di uno che è perseguitato, di uno che è nel dolore, no? E a volte anche questo modo così di invocare Dio, no? Dicendo ma insomma, dov'è finito Dio in questa situazione? Lo dico oggi pensando anche al fatto che oggi è il giorno della memoria. E una delle voci più grandi che hanno dato la stura all'interno del nostro mondo a questo pensiero, ma Dio dov'era? No? Quindi qualche volta spesso capita che di fronte al malato ci sia questa. Non è una domanda esplicita del tipo vorrei che passasse il parroco, però è una domanda che va accompagnata, aiutata a venire fuori, finché questa domanda non trova l'accettazione di un accompagnamento. Il terzo appunto che vorrei fare con voi è questo. Ci sono atteggiamenti diversi qui dentro in questo brano. E già tra Marta e Maria, no? Una che corre, quando le dicono guarda che c'è Gesù che sta venendo, gli corre incontro e gli dice ma insomma, no? L'altra che invece non si muove e si schioda solo quando qualcuno la spinge e va e non dice niente in prima battuta. Poi c'è, ed è bellissima, una sorta di trattativa di Marta con Gesù, no? Ma se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Allora Gesù risponde, allora lei fa questa professione di fede, che è una professione di fede, ma che la è fino a un certo punto, perché neanche lei capisce bene, un po' come aveva fatto Pietro a suo tempo. Ambedue dicono, se tu fossi stato qui, dov'era Dio quando io avevo un problema? Adesso arrivi che è morto. In questo episodio ci aiuta a incarnare bene e dentro nella nostra testa, no? E alcune reazioni che avvengono all'interno delle famiglie e che talvolta per noi ministri della comunione sono reazioni che ci lasciano così, non sappiamo dove metterle. Ma guardate che anche nel brano di Lazzaro le troviamo. E noi ci fermiamo qui perché poi il nostro tema stamattina va lavorando su alcuni altri binari. E chiudiamo questa piccola introduzione attorno alla parola di Dio con una preghiera. Questa preghiera la facciamo tutti insieme con un po' di calma. Cammino insieme a te, Signore, quando qualcuno arriva e ti parla, ti narra di un amico malato, delle sue sorelle, ma tu senti nel e io capisco che te non corri da loro. E poi improvvisamente ti parti, in viaggio di metri verso la Gilea, verso le panne. Qualcuno tra noi è già preoccupato, sono troppi nemici pronti a perderti una volta. E poi parli di sonno e di morte, e io non capisco. Camminiamo insieme,
ormai si dice persino non conosce con me. Ed ecco Marta che poi anche Maria, capace di dire Signore io credo, e insieme perché così tanto hai atteso per venire di qui. Il tuo pianto, Signore Gesù, è un tuo nome, con Marta e Maria, e di tutti coloro che ti inquistano giusti. Ma ora, Signore, tu vieni e rimuovi la chiesa, tu sciogli le lami che tengono a vincolo amico e ora è nato. Sempre tu vieni, Signore, tu vieni con me la notte, affinché le mie mani si prendano cura della Marta e la mia, e la tua tenerezza mi diventi le parole di diventi anche mia.
Ecco, adesso mettiamo via questi fogli e voi provate a venirmi dietro in alcuni passaggi così di riflessione, poi magari cerchiamo di lasciare anche un po' di spazio di dialogo verso la fine. Allora, Gesù e i malati. E è la prima cosa che abbiamo visto. Gesù incontra i malati, ma penso che tutti noi, facendo riferimento alla nostra lettura personale dei Vangeli, abbiamo sicuramente fatto esperienza del fatto che Gesù incontra dei malati. Guardate che c'è scritto tutto, quindi non vale la pena prendere appunti. Lo dico, poi ognuno fa quello che vuole. Davanti a questi episodi del Vangelo, noi ci lasciamo prendere interiormente, perché vogliamo apprendere. Noi vogliamo imparare la sollecitudine di Gesù nei confronti dei malati, nei confronti delle famiglie dei malati. E quindi quanto più questi testi noi li meditiamo e li rimeditiamo, tanto più diventano nostri e ci suggeriscono ogni tanto qualche idea. Nell'episodio che abbiamo appena letto noi possiamo vedere anche vari settori della pastorale, la pastorale della salute, quella che si chiamava pastorale dei malati, oggi si chiama pastorale della salute per un motivo molto semplice, perché noi non ci prendiamo cura solo dei malati a letto, ci prendiamo cura anche di altre fragilità, ma soprattutto vogliamo prenderci cura della diffusione all'interno delle nostre comunità di un'attenzione verso le sofferenze e anche un'attenzione verso i problemi legati alla malattia, eccetera. Quindi non si occupa solo dei malati, ci si occupa anche dei sani per aiutarli a crescere. Per questo la Chiesa italiana qualche anno fa ha deciso di chiamarla pastorale della salute. E quindi Gesù che si reca da Lazzaro, possiamo pensare alla pastorale della salute. Ma poi vediamo una famiglia, allora dai, c'è anche la pastorale familiare. Poi c'è la prima comunità dei discepoli chiamati, pensiamo anche al seminario, alle vocazioni, perché Pietro, Giacomo e Giovanni sono lì ben in prima vista, poi ci sono anche gli altri. Ma c'è anche tutta la comunità, quelli che erano venuti a consolare, no? Quelli che erano venuti al funerale. E c'è una frase dentro questo brano in cui noi possiamo un attimo puntare l'attenzione. Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Cioè, avevi deciso di restare qui, eravamo tutti contenti, e poi improvvisamente cambi idea e vai a mettere, come si dice, il sedere nelle ortiche. È un po' il nostro rischio, quello di non
ritenere prioritaria l'attenzione ai malati, ai morenti, a chi ha sofferto un lutto e deve elaborarlo, di avere un po' paura di quello che ci aspetta se andiamo dai malati, se andiamo dai morenti. Questo lo dico non per voi che siete qui stamattina e che, avendo accettato la chiamata, spero, venuta dal parroco, dal consiglio pastorale, a diventare ministri straordinari della comunione, e avete superato questa paura, perché farete della vostra vita un servizio a chi soffre. Quindi, quando noi ci occupiamo del malato, dobbiamo poi ricordarci di una cosa. Noi, il parroco ci ha chiamati, il consiglio pastorale ci ha chiamati, e facciamo il nostro corso, acquisiamo un po' di competenze, guardate che ci vuole una vita poi per imparare a rapportarsi bene col malato. E cerchiamo di entrare in contatto con i malati molto in punta di piedi, ricordandoci che esiste una terna che è molto solida e, non dico impenetrabile, ma è fondamentale, e che è quella attorno alla quale gioca moltissimo la vita del malato. La terna è il malato, chi lo cura, il medico, l'infermiera del territorio, se è un malato a casa, le infermiere del reparto, se è un malato in ospedale, la fisioterapista, tutti quelli, diciamo, tutto il personale sanitario, no? Quindi noi diciamo il medico, il malato e la sua famiglia. Perché questa è una triade, no? E che si guarda reciprocamente, nel senso che se io ho un familiare malato, guardo al mio familiare, perché devo stargli dietro, e continuo a guardare al medico, all'infermiera, chiedendo. E il malato guarda ai suoi familiari perché lo rassicurano, guarda al medico perché si aspetta una soluzione. Ma anche il medico guarda al malato e poi ha bisogno assolutamente della collaborazione della famiglia, perché per una buona guarigione se c'è una famiglia solidale. Quindi c'è questa terna che in certi momenti sembra non abbia bisogno di nient'altro. E quando noi arriviamo, perché c'è stata questa richiesta, dobbiamo stare molto attenti, perché dobbiamo entrare proprio in punta di piedi, tenendo presente che prima di noi venne il medico, venne la famiglia, viene il malato, seconda con chi. E quindi di non arrivare, no, come gli elefanti nel negozio di cristalli e pensare di avere le ricette, le soluzioni. Noi arriviamo con veramente in punta di piedi. Com'è la famiglia nel tempo della malattia? Allora, quando una persona si ammala, con questa persona si ammala tutta la famiglia, perché tutto quello che la persona vive, le sue abitudini, i ritmi abituali, il modo di relazionarsi, tutto in qualche modo diventa condizionato dalla presenza della malattia. Io sto vivendo in questi giorni l'esperienza di una persona della mia famiglia, un po' allargata, che ha un problema impegnativo, e questo ha stravolto tutto, ha stravolto i ritmi del coniuge, ha stravolto i ritmi dei figli, ha stravolto i ritmi anche di chi, fratelli, sorelle. Perché improvvisamente quella diventa una priorità e quindi tu devi cambiare completamente la tua organizzazione, no? Quindi quando uno si ammala tutta la famiglia, non è un fatto che riguarda la singola persona. E io insisto su questo tema della famiglia per un motivo semplice, perché noi dobbiamo imparare come ministri della comunione a rapportarci col malato e la sua famiglia. Se uno guarda dall'esterno, a volte magari può sembrare che non ci sia granché di diverso, no? Perché poi la famiglia cerca di tirar fuori tutte le sue energie e di andare avanti come andava avanti prima. Però se tu entri in contatto, come entra in contatto il ministro della comunione e scambi due parole, ti accorgi che c'è un vissuto profondo che è cambiato moltissimo. Qual è la cosa che mette più a dura prova il malato e la sua famiglia? È la durata della malattia. Perché se uno ha l'influenza e dopo guarisce, oppure se ha un episodio acuto di un problema ma rientra rapidamente, e questo sono le persone anziane, i malati cronici, le malattie quelle degenerative, cioè quelle situazioni in cui la malattia diventa una compagna di vita, queste mettono più di tutte a dura prova le relazioni familiari e la vita della famiglia. Mettono a dura prova spesso anche le risorse economiche. Penso che questo ne siamo consapevoli tutti, perché tante volte, no, bisogna dar fondo per avere una consulenza, ma anche per un'assistenza molto banale e normale. Quindi c'è un vissuto, un risvolto che non appare, però quando noi ci occupiamo di malati dobbiamo ricordarci sempre che ci si occupa di un qualcosa di più ampio. Tutti i malati hanno una famiglia e uno dice ma mi conosco quella vecchiotta che non la dà proprio nessuno, no? Allora, è vero, ci sono a volte malati che non hanno una famiglia stretta, ma dopo salta fuori, no? Un nipote, una nipote. Io frequento molto la casa di riposo e vedo che a seconda della persona e arrivano nipoti, arrivano figli, arrivano mariti, mogli, eccetera. Però tutti i malati hanno una famiglia. Quando capita che il malato è proprio solo e noi ce ne accorgiamo, la famiglia del malato diventa la comunità cristiana. Noi non possiamo lasciare il malato da solo, e quando ci accorgiamo che è solo dobbiamo cercare di attivare all'interno dei nostri circuiti, delle parrocchie, attivare delle relazioni che possano, non dico sostituire una famiglia, ma dare quel respiro che uno riesce ad ottenere da una famiglia presente. La malattia noi la possiamo paragonare come ad un guado. Prima di essere malati si viaggia su una riva del fiume, eh? Un bel camminare, si fa tutto quello che si vuole, poi improvvisamente la malattia ti getta dentro nelle acque un po' turbolente. Qualche volta si arriva dall'altra parte. Che vuol dire che si esce dalla malattia in qualche condizione, come bene, a volte anche bene. Qualche volta qualcuno è travolto dalla corrente, perché la malattia può portare alla morte, e qualche volta si resta coi piedi nell'acqua tutta la vita, nel senso che la guarigione non c'è, si resta dentro, è una cosa con cui si fa i conti tutti i giorni.
qual è il ruolo della famiglia? Perché chi resta si deve attraversare l'acqua per attraversarla, ma soprattutto poi chi resta con i piedi nell'acqua non venga travolto. È un ruolo di affetto, di protezione, di compagnia, di comprensione. La famiglia è un luogo caldo e caro in cui ci si può rifugiare, è la prima compagnia del malato, è quella che riempie gran parte delle sue ore. La famiglia è il luogo, dovrebbe essere il luogo della comprensione, della pazienza, la risorsa principale nelle avversità. La famiglia può essere tutto questo, ma può essere anche il contrario. Perché la famiglia qualche volta è così sconvolta dall'evento di malattia che le reazioni che avvengono, noi le vediamo, no? E sono veramente incredibili. Ad esempio, allora Silvia e io collaboriamo col centro di pastorale familiare e conosciamo bene come la malattia di uno dei coniugi, quando è grave, o anche la malattia di uno dei figli, rappresentano una delle motivazioni di separazione, di crisi del legame di coppia. E, cioè, uno non capisce più niente, a un certo punto reagisce nelle maniere più insospettate. Anche questo io l'ho sperimentato all'interno della mia famiglia allargata. Un parente che ha avuto un ictus si è anche ripreso bene, abbastanza, però certo con tutta una serie di problemi. La moglie non ha accettato dentro di sé, non è riuscita a fare quel percorso e è andata via. Quindi noi dobbiamo tenere presente che la famiglia, nella famiglia possono avvenire anche però delle tragedie. E quando noi entriamo nelle famiglie, no? Noi entriamo senza esprimere giudizi. Noi abbiamo a che fare con una famiglia in trasformazione. Una volta la famiglia era una famiglia patriarcale, i problemi di salute venivano compensati all'interno della famiglia, c'era sempre qualcuno che dava la mano, no? Che si prendeva cura di una persona handicappata, di una persona con una malattia cronica, di uno che era invecchiato. E il cambiamento, l'innalzamento dell'età media della vita, la riduzione di numero delle persone, delle famiglie, la modifica anche della tipologia abitativa, adesso ci sono tante persone che abitano anche in appartamenti piccoli, soprattutto in città o negli abitati più grossi, e addirittura ci sono anche persone sole, no? Quindi c'è stato un cambiamento, per cui quando noi parliamo di famiglia dobbiamo averlo presente, cioè noi lo sappiamo, ma dobbiamo realizzarlo nel nostro cervello. Ma anche la malattia è in trasformazione. Intanto c'è la deospedalizzazione. Una volta uno si ammalava, andava all'ospedale e ci stava finché era guarito del tutto. Adesso uno si ammala, va in ospedale, lo operano, gli danno la terapia, ok, però torna a casa, lo sapete anche voi, che ha bisogno ancora di un'assistenza molto alta, no? Perché il rientro è rapidissimo. Ci sono forme di assistenza nuova. Una volta chi è che faceva l'assistenza? Era la famiglia, il farmacista, il medico condotto e al bisogno in alcuni casi l'ospedale a seconda della gravità, no? Erano queste le figure attorno a cui si giocava. Adesso ci sono tante altre realtà, l'assistenza sul territorio, i centri diurni,
le case di riposo, si chiamano APSS, i reparti, le strutture di lungo degenza, le badanti, gli hospice, il servizio di cure palliative e ne possiamo aggiungere degli altri. Anche questo fa parte di quel background che noi dobbiamo avere entrando in contatto col malato. Anche la pesantezza del carico assistenziale ha delle conseguenze sulle relazioni esterne, perché se una famiglia non ha problemi, va a passeggio, va a mangiare la pizza, va all'incontro in parrocchia, no? Senza pensare a cose trascendentali. Quando hai un malato in casa, non esci, se ti riesce vai al lavoro e qualche volta magari devi prendere l'aspettativa o devi lasciare il lavoro, i tempi per andare a mangiare la pizza te li scordi, te la fai a casa, ti va bene, e se ne hai voglia, e agli incontri della parrocchia come fai a farlo se hai a casa un malato da assistere o sei stanco e provato. Quindi queste cose io le dico perché qualche volta noi scappa di dire, no, ma perché non te vieni in parrocchia, dai, no, che ti tiri un po' fuori. Prova un po', tu, dopo una giornata di assistenza, che l'unico desiderio che ho, ti rispondono, è quello di sedermi davanti alla televisione e staccare il cervello. Quindi questo ci aiuta ad essere comprensivi, a entrare in punta di piedi. Qualche volta c'è una sorta di congiura del silenzio all'interno delle famiglie, nel senso che ho un malato, ma pare, non vi dico niente a nessuno, perché non vuoi ciacere in paese. E dopo il tempo, e ti domanda, poi no. E allora c'è quella che io chiamo la congiura del silenzio, che è causata da un po' di pudore, da un po' di vergogna, dalla sensazione che parlarne non serva a niente, che lasci le cose immutate, che è inutile disturbare gli altri con chiacchiere deprimenti e che alla fine, comunque, se hai bisogno di qualcosa, devi arrangiarti. Questo ci fa pensare che forse il nostro modo di prenderci cura, cioè di metterci a fianco delle persone, e potrebbe avere anche qualche evoluzione in senso positivo. La famiglia è un organismo complicato, le reazioni che la famiglia ha sono proprio all'interno di questa complessità, si passa dall'indipendenza alla dipendenza, questo sicuramente il malato, ma a volte anche tutta la famiglia, dallo sconvolgimento dei ritmi, delle priorità, delle regole, si passa attraverso difficoltà economiche, qualche volta attraverso la perdita del lavoro, ci sono malattie prolungate che portano ad un certo punto, no? Uno non può più lavorare, quindi deve chiedere l'invalidità, e poi vabbè, allora poi perde il lavoro, e poi con l'invalidità, la pensione di invalidità con cui non campa, e cioè le situazioni, cambio di ruoli sociali, prima io ero una persona importante, ero dirigente, direttore generale, adesso mi sono ammalato e non sono più niente, non sono più nessuno. Allora gli altri non mi considerano più, mentre prima tutti, no, si scappellavano quando mi incontravano. E con reazioni che possono essere quella dello shock, almeno all'inizio, della negazione, qualche volta si dice ma no, ma lei è una banalità, no? Ma forse lei ha problemi digestivi, lei quel che si mangia, cioè voi sapete che. La disperazione, la rielaborazione, che che è una fase già positiva, che porta all'accettazione. A volte però si arriva alla morte, quindi al lutto e alla necessità di elaborare il lutto. Abbiamo visto all'inizio quell'episodio di Lazzaro, noi, vi dicevo, attingiamo dal Vangelo. Una volta che abbiamo un'idea di com'è la famiglia, noi attingiamo dal Vangelo. E non è che i Vangeli sono un trattato che si occupa di tutto e quindi anche ci spiega come dobbiamo rapportarci con i malati, sia chiaro. Noi sono narrazioni qualche volta anche molto brevi, molto fugaci, però noi a forza di frequentare i Vangeli e facciamo nostro quel volto di Gesù, quel Dio capovolto. Guardate che avere a che fare con i malati vuol dire che spesso noi, invece di essere in piedi, siamo piegati, no? Oppure ci sediamo lì vicino, ma siamo piegati. Sapete che quando siete piegati si vedono le cose capovolte? Stare con i malati ci aiuta a guardare tante volte le cose in maniera capovolta, ci aiuta a fare nostro l'atteggiamento di Gesù che ci porta un Dio capovolto, un Dio chinato sull'uomo. Io vi ho messo qui, e poi le troverete, una serie di brani in cui Gesù si rapporta con la famiglia del malato, oltre che con i malati, perché li troviamo anche noi, Ma per esempio quello della suocera di Pietro, era la suocera che si era rapportato con tutta la famiglia, la risurrezione della figlia di Gairo, c'è un padre che invoca Gesù per una figlia, la donna cananea che prega per la propria figlia. Poi vi ho messo tutte le citazioni, guardate, le trovate tutte. E una madre vedova e l'unico figlio morto, quando Gesù incrocia, no, il corteo funebre. Il figlio del funzionario del re che prega Gesù e che si fida della sua parola. L'uomo cieco dalla nascita e i genitori che hanno paura di testimoniare che è il loro figlio. Quindi la famiglia, anche nei Vangeli troviamo mica sempre famiglie compatte, la malattia e la risurrezione di Lazzaro che abbiamo visto prima. E questi brani noi possiamo usarli per pregare personalmente, per prepararci a visitare un infermo, per pregare con i familiari. E la scelta dipende moltissimo da chi abbiamo davanti. Noi siamo in punta di piedi facendo cose molto semplici, cercando di mantenere relazioni, di creare relazioni con la famiglia. Dice, adesso è anche tanto facile, no? Siamo tutti dotati di tanti telefoni, messaggi, WhatsApp, quelle robe lì. E io vado a visitare una signora molto anziana, però durante la settimana alla figlia che la assiste io scrivo un paio di volte, no? Una scusa o l'altra, oppure semplicemente come va la mamma oggi, ciao, buona giornata. Cioè, intrattenere relazioni, perché i malati per noi non sono i nostri malati. Voi non avete mai sentito il vescovo che in questi casi si alza in piedi e tuona e dice: non voglio sentirvi dire i miei malati, perché hanno un nome, la Bettina, la Carlotta, Gisotti. Io vado a trovare la Elda, la Clara, vado a trovare il Giuseppe. Non vado a trovare i miei malati, vado a trovare delle persone e insieme a loro trovo la Emma, il Mauro, il Carlo, la Sabrina. Cioè, quindi questi brani per pregare noi, per prepararsi a visitare l'infermo, per pregare con i familiari. In questi brani noi vediamo Gesù che si incontra con i familiari del malato. A volte l'iniziativa è dei familiari, a volte è di Gesù. Ci sono dialoghi che parlano di una crescita nella fede, ma anche difficoltà delle persone, i genitori del cieco nato, dicevamo. Anche Marta che oscilla lì tra rimproverare Gesù, il credere, non credere. Compito nostro è nutrirci di questa parola per crescere nel nostro compito accanto al malato e alla sua famiglia. Noi possiamo essere un sostegno alla famiglia nel tempo della malattia e stando vicini al malato, e questo ve ne parlerà la Silvia, ma anche stando vicini ai familiari con una presenza. Innanzitutto noi dobbiamo esserci, non dobbiamo pensare di inventare grandi cose. Esserci con discrezione, con attenzione, soprattutto ascoltando, misurando bene le parole, pensando bene a cosa si dice, a come lo si dice, a cosa esprime anche il nostro corpo. Sono contente di venire a trovarti e mi tiro indietro, no? Stiamo attenti. Il dialogo con i familiari, cercare di comunicare con la famiglia del malato senza mai essere invadenti, e però usando molto gli occhi, perché la comunicazione verbale, quello che i familiari del malato ci dicono, è una cosa, ma l'attenzione al come te la dicono, a quello che noi vediamo nel contesto, entriamo nelle case. Abbiamo tutti occhi buoni, noi ci accorgiamo se un malato è accompagnato, è accudito, è curato, oppure se c'è bisogno di qualcosa, possiamo chiedersi, ma questa famiglia forse ha bisogno di una mano? Possiamo in qualche maniera parlarne, no? All'interno della parrocchia, come gruppo di ministri della comunione con il nostro parroco. Noi possiamo imparare dalla famiglia del malato, impariamo le cose sul malato, perché ci vengono date delle informazioni, ma impariamo sempre una lezione di amore, di dedizione, di cura, di attenzione. C'è poi anche un agire, che è quello che sta nel nostro compito, la visita al malato, la visita eucaristica quando si porta la comunione, perché noi possiamo andare con la comunione, andiamo con la comunione, ma andiamo anche senza, Cioè non deve essere soltanto, deve essere una relazione che si crea. Un accompagnamento spirituale anche più ampio quando i familiari lo chiedessero. A volte chiedono di parlare e fanno la domanda, ma dov'è Dio in questa situazione? Noi non siamo in grado di rispondere, noi glielo diciamo, ma io a questa domanda non ho una risposta. Però magari insieme, se vuoi, possiamo parlare col parroco. Possiamo parlare con qualcuno che ci può aiutare, chiedere aiuto, che noi non nasciamo imparati. Il coinvolgimento della comunità cristiana, fondamentale, con modalità diverse, ad esempio, riusciamo noi a far sì che nelle nostre parrocchie tutte le domeniche nella preghiera dei fedeli ci sia una preghiera per i malati? È una cosa semplice, no? Però come ministri della comunione possiamo dirlo. Parliamo col parroco, con gli altri ministri e diciamo dai, d'ora in avanti. Cominciamo dall'11 febbraio, che è la giornata mondiale del malato, e quest'anno cade di domenica. Il riportare al centro, dentro la vita della comunità, il problema della malattia e del dolore.
e magari parlarne in consiglio pastorale, nel comitato, e parlarne, attivare anche qualche serata per parlare di problemi che toccano. Malato, ministri della comunione, sono chiamati a agire insieme affinché nessuna famiglia viva isolata la drammatica esperienza della malattia. Allora io vi leggo alcune righe. L'11 febbraio è la giornata mondiale del malato. E cade di domenica, quindi può essere veramente un'occasione. Ci sarà sicuramente sul sito della diocesi e in qualche maniera lo diffonderanno, un fogliettino per l'animazione della messa, no? Una preghiera dei fedeli, una piccola introduzione, la sta preparando Don Rattini. Oggi pomeriggio, in vista della giornata mondiale del malato, all'oratorio del Duomo, per chi può, perché mi rendo conto che voi, chi viene da fuori, poi vuol tornare a casa, c'è il convegno diocesano di pastorale della salute, un'introduzione, riflessione di Don Rattin e alcune testimonianze proprio di tenerezza di cura. Il Papa sempre manda, cioè il messaggio, no, per la giornata mondiale del malato, e io ho tralciato alcune righe. La pastorale della salute resta e resterà sempre per la Chiesa un compito necessario ed essenziale, da vivere con rinnovato slancio a partire dalle comunità parrocchiali fino ai più eccellenti centri di cura. Non possiamo qui dimenticare la tenerezza e la perseveranza con cui molte famiglie seguono i propri figli, genitori e parenti, malati cronici o gravemente disabili. Le cure che sono prestate in famiglia sono una testimonianza straordinaria di amore per la persona umana e vanno sostenute con adeguato riconoscimento e con politiche adeguate. Ricordiamoci. E perché il Papa dice che la pastorale della salute è un compito necessario ed essenziale? Perché Gesù, no, ha dato due intenzioni di preghiera e due compiti. Le due intenzioni di preghiera sono: pregate per il padrone della messe perché mandi operai alla sua messe. E l'altra è la preghiera per l'unità, perché tutti siano uno. Queste due intenzioni di preghiera l'ha messe lì, no? E poi ha detto più volte: annunciate il Vangelo, curate i malati, annunciate il Vangelo, curate i malati, mettendo sempre insieme queste due cose. Quindi l'annuncio del Vangelo è inscindibile dalla cura, dal prendersi cura. Guardate che cura non vuol dire darvi le medicine, cura vuol dire prendersi cura, stargli dietro. Anche noi facciamo parte di questo prenderci cura dei malati, anche con un po' di fantasia. E per aiutarci qualche volta anche ad approfondire qualche tema, la pastorale della salute ha questo giornalino, no? E io qui ce n'è un pacco, poi potete prendervene, sono copie vecchie di quest'anno, così potete vederle, potete prendervele e portarvele via. Qui ci sono sempre anche dei bellissimi approfondimenti proprio per chi si occupa di malati. Guardatelo e poi fate l'abbonamento. Per chi abita in città e dintorni, ci sono poi qui, se volete, dei Debian, li potete prendere e distribuire e portare nelle vostre parrocchie. Dico città e dintorni perché sono due serate organizzate dalla Pastorale della Salute sul tema delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Voi sapete che adesso è legge, una serata con tre membri del comitato etico dell'ospedale e una serata con un gesuita che è membro della commissione pontificia per la vita. E queste, se diffondete l'iniziativa, perché ne vale veramente la pena. Allora, io ho parlato anche troppo. Ah no, un'altra cosa, volevo farvi vedere questo libro, Accanto al malato, Enzo Bianchi, Luciano Manicardi, e questo è un librettino piccolissimo dell'editrice Picayon. Ci sono anche delle preghiere alla fine, è un libro con delle belle riflessioni sulla malattia e sull'accompagnamento del malato, se qualcuno volesse fare un approfondimento oltre al nostro percorso di oggi. Abbiamo 10 minuti di domande, è un po' poco, no? Perché dialogare sarebbe bello dialogare più a lungo, ma i nostri tempi sono così stretti. No, alle 10:20 abbiamo detto, vero? Sì, 20 minuti abbiamo. Forte e chiaro, che sentano tutti.
Ci sarà praticamente la giudizio finale, ma
si piedi e parla forte.
Credo che poi, a proposito di Valdero, ci sarà nel giudizio finale, proprio il signore che dirà, avevo fame e non mi avete dato da mangiare, ero malato e non siete venuti a trovarmi. Quindi c'è, diciamo, l'inizio e la fine, questa all'inizio con l'esortazione di nostro Signore verso i più deboli, i bambini, le donne, i malati, e poi alla fine che sarà tratto come premio, come rimprovero, sempre per questo, diciamo.
Certo, concordo, questo lo mettiamo, voi sapete che nell'anno del Giubileo, no? Noi abbiamo fatto proprio questo era l'anno in cui si approfondivano le opere di misericordia, no? E il prendersi cura di chi ha sete, di chi ha fame, di chi è ignudo, di chi è carcerato, di chi è malato, no? Ne abbiamo fatto proprio dei momenti di approfondimento, penso all'interno un po' di tutta la Chiesa, all'interno della diocesi. E questo che lei ci richiama è un dato fondamentale e importante. Infatti io non pensavo di esaurire tutto il possibile. E il mio discorso stamattina guarda soprattutto alla famiglia del malato, no? Quindi tenendo presente appunto che noi, nel rapportarci col malato e con la sua famiglia, partiamo sempre dai Vangeli. Quindi anche da quel brano di Matteo lì, che è quello del giudizio finale, e che deve farci riflettere molto, perché non ci verrà chiesto quanti rosari abbiamo, sia chiaro, la preghiera è importante, però andremo toccati e punti molto sul vivo. Cosa hai fatto del fratello malato che ti passava accanto? Non l'hai neanche guardato? Sei mai entrato dalla porta? Ma no, perché si disturba, eh? Guarda, non vengo a trovarti perché non vorrei attraccarti. No, ma scusa un attimo, te lo dico io, se mi stanchi. Se mai ti dico, guarda, adesso, dopo un'ora che sei qui che parli, no? Sono stanco, vorrei riposare. No, entriamo dalle porte dei malati in punta di piedi, no? Però facciamolo.
Io chiedo due cose, due domande. La prima, quando si arriva con un malato, con una confidenza, quindi se si partecipa più volte, diciamo che il ministro di educazione, l'università e altro, no? E lui comincia dopo a si liberava un po', diciamo, più sciogliersi e comincia a parlare, quando è che possiamo capire che, secondo me dopo, arriva proprio una confessione, perché la confessione non diciamo
naturalmente.
Non è che possiamo capire fino a che punto possiamo arrivare a un'istituzione, che però non è una confessione. Ovviamente avendo anche il nostro segreto, perché è chiaro che quello che
certo
entra in quella casa non possiamo dirla, però sicuramente penso anche a quella che possiamo.
Certo, certo.
Se per caso viene ricoverato da malato e vorrei che la comunione per la convivenza per il ministro dell'Eucaristia fonda la tua.
Allora, intanto il primo problema è quando l'ammalato manca un familiare, no? E apre il cuore e ci confida problemi, magari anche grossi, che si porta dentro. E noi, intanto, l'esercizio dell'ascolto è una delle priorità. Noi possiamo poi guidarlo, se è malato, magari gli diciamo, dai, ascolta, ma saresti contento se passasse il dono? Che magari viene, no, poi se hai voglia ti confessi, parli, ma così passa magari a trovarti, perché il servizio, il ministero del ministro della comunione è strettamente legato al ministero del sacerdote all'interno della parrocchia. Il ministro non va mai di sua iniziativa, il ministro va, magari chiedono a voi, no? Dicono, sì, mio marito è malato, te le porteresti la comunione? E noi diciamo, ascolta, parlo col parroco, no? Magari passa al parroco la prima volta. Poi, per carità, io so che ci sono anche situazioni in cui i parroci vanno molto poco, e quindi, però sta a noi pungolarli. Guardate che l'episodio della vedova evangelica funziona, nel senso che quel giudice che le ha dato ragione per la sua insistenza, quindi glielo dice arbattamente anche coi parroci, glielo dici una volta, poi gli dici, ma sei via, poi è andato, mi sono desmentega, e ascolta, vedi, perché io lo vedo un po' aggravarsi, no? Magari poi, e perché mi sembra che abbia qualche problema un po' consistente, magari se passi, quindi va fatto in stretta sinergia col parroco. Quando il malato è ricoverato in una struttura e dobbiamo avere molta attenzione negli ospedali e anche nelle case di riposo, esiste una cappellania, cioè un gruppo di persone, perlomeno negli ospedali più grossi è una cappellania, nelle case di riposo più piccole magari è un cappellano che però è aiutato da qualcuno dei volontari, in molti ambienti sono anche volontari della AVULS, e noi più che andare a portare la comunione, no? Perché il cappellano passa anche tutti i giorni se uno lo vuole, quindi non è il portare la comunione. Noi però facciamo la visita al malato, andiamo a trovarlo in casa di riposo, in ospedale. Magari passiamo dal cappellano, no? E gli diciamo, guarda che quello era un malato a cui io portavo la comunione, no? Tu ricordati di passarci e magari dimmi che una volta che gliela porti vedo di esserci anch'io. Guardate che io, poi facciamo i conti con i nostri impegni di lavoro, di vita, di famiglia, eccetera, non è che se puoi far tutto e tutto, no? Però all'interno della struttura è importante, perché altrimenti provate a pensare se per ogni malato che c'è in ospedale arriva al ministro della parrocchia, che confusione globale, no? Quindi con questa modalità.
Il padre iniziale, diciamo così, della missione del mondo dell'Eucaristia, c'è una presentazione col parroco in genere presso i malati, perché può succedere, e l'ho sentito, che certe persone, che siano anziane piuttosto che malate, hanno, come dire, delle chiusure nei confronti del ministro della
Chiesa. Chi vuole il parroco?
E credo che questa sia una cosa che, se possibile, analizzare preventivamente, onde evitare di creare delle situazioni imbarazzanti.
Allora, diciamo che c'è una dinamica sempre molto complessa, no? Chi è che chiede? Chi è che chiede e a chi chiede? Allora, di solito un familiare, perché l'ammalato in prima persona, a meno che uno si è rotta una gamba, no? oppure prenda il telefono e dica: guarda, sono bloccato, potresti, no? E quindi in genere è qualcuno della famiglia che si fa vivo. Si fa vivo con qualcuno dei ministri della comunione che conosce, col parroco o anche con qualcun altro. Mi faccio vivo con uno che so che gira in parrocchia. E innanzitutto il primo passaggio dovrebbe essere quello del parroco, che va e entra in contatto con un malato nuovo. Uno che si è aggravato, uno che è tornato dall'ospedale, uno che si è ammalato da poco, va, gli hanno chiesto e va. Poi il parroco è lui che deve fare questo passaggio di consegne, no? Allora, qui ci sono due grossi intoppi. Il primo è quello che lei diceva, che ci sono persone che vuole il parroco e basta. Allora, se uno vuole il parroco e basta, si accontenta di due visite all'anno. Cioè, non lo si può... la conversione di quelli duri di testa non riusciamo a farla neanche noi. Però, magari... a pian pianino, uno non porta la comunione, ma magari dice: dai, sono in disin de casa, posso venire a trovarlo? No, ma né a dire orazione né a portare la comunione, vengo solo a trovarti, no? Quello è il primo passaggio. Il secondo è che purtroppo qualche parroco fa tutto lui. Sono sempre di meno, guardate, per un motivo molto semplice, perché noi gliela fa, no? Quindi, però, come io ne conosco, no? E quindi confronti, ma sicuramente non sono i vostri parroci, perché se vi hanno mandati qui, vuol dire che loro hanno individuato la necessità di avere qualcuno che li aiuti in questo prendersi cura dei malati. Quindi, però, sono sempre cose molto, molto lente, molto tranquille, molto... mai aver fretta, guardate, con i malati. Con i bambini di catechesi si può aver fretta, soprattutto di rincorrerli, no? Però con i malati bisogna adeguarsi ai tempi del malato, che sono i tempi della malattia, che sono tempi lunghi, e quindi anche nelle reazioni, nelle accettazioni, nella richiesta, non puoi pensare. Io ho avuto un incrocio questa settimana con una catechista, io ho fatto la catechista una vita, con una catechista che gli chiedeva di fare una certa cosa a quei malati e che però lei aveva fretta, no? Voleva. E questa mattina abbiamo deciso questa cosa, entro mezzogiorno dobbiamo avere fatto tutta l'organizzazione. E quando io le ho detto, guarda che coi malati non si può fare così, lei mi ha detto, sì, ma noi a catechesi siamo abituati così, no? Cioè, voi capite che all'interno della parrocchia ci sono situazioni diverse che richiedono tempi diversi. Infatti io vedo che voi siete qui e avete tutti una grande pazienza perché mi avete ascoltata fino adesso e questo vuol dire che siete stati scelti in maniera corretta. Cioè, non ho visto nessuno che e la pazienza, guardate che a volte noi non vediamo risultati, a volte uno muore prima che noi siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo, non ha importanza. Noi abbiamo una funzione di accompagnamento che si esercita attraverso il portare l'Eucarestia, ma che si fa carico della preghiera per il malato, del provare a far crescere la sensibilità dentro la parrocchia, del dir una buona parola anche alla famiglia se sono recettivi, però sempre con questa pazienza.
L'ultima cosa, io sì. Sto vedendo che sto seguendo una persona che sta 5 anni, sono problemi psichici, è sola, non si crede, non vuole sapere del Paolo, dei medici, e per me è una cosa più grossa di me, quindi vado dietro, con pazienza, ma in quei casi là quella è bella.
In questi casi qui, la diocesi ha un bellissimo gruppo, no? Che si chiama di aiuto al disagio psichico, in cui uno, non se ha problemi, cioè può andarci uno che ha un problema suo, no? Può andarci un familiare che ha bisogno di parlare di qualcuno della famiglia che ha problemi di disagio psichico, può andarci anche un amico, no? Uno dice, mi rivolgo a queste persone, guardate, io adesso qui non ho, voi telefonate all'ufficio di pellegrinaggi, si chiama ancora così, no? Alla pastorale della salute, guardate che qui ci sono tutti i, forse c'è anche il numero di telefono, opera diocesana, altrimenti chiamate in curia e ve lo passano. Sì, c'è anche il numero di telefono, no? E vi fate dire...
3461 23 10
5. Sì, questo c'è qui. E vi fa... voi dite, io avrei bisogno di parlare con le persone che si occupano del disagio psichico. E vi danno il numero di telefono del dottor Angelo Mercurio.
C'è una segreteria telefonica, c'è un telefono con segreteria telefonica.
Sì.
Può lasciare un messaggio, poi
quindi vi dicono, comunque guardate,
sono gli orari di apertura del centro.
Sì, sono, è un gruppo formato e che è guidato da Don Olivo Rocchetti, che forse qualcuno di voi conosce, e dal dottor Angelo Mercurio, che è stato responsabile del servizio di psichiatria sul territorio nell'ultima fase prima di andare in pensione, quindi sono persone competenti, e c'è questo punto di ascolto, quindi...
che serve sia per chi ha disagio, ma anche per un presente, un amico.
Sì.
Lei gli può chiedere, infatti, come posso aiutare questo, e possono dare delle indicazioni più precise di quanto possiamo fare noi.
Grazie.
O potete andare insieme,
sì.
Nel senso che ti faccio conoscere queste persone che ogni tanto ti ascoltano, ogni tanto puoi trovare anche qui qualche risposta. ci sono io, ci sono anche loro. Per cui ecco, sono...
Grazie.